ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, dai bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
E di che cosa stiamo parlando? Parliamo di quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, quando osserviamo questo nostro pianeta e i comportamenti dei suoi strani abitanti. E sempre più spesso ci viene spontaneo di dire non è possibile, appunto, non ci credo. Non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 30 gennaio. Saluto anche chi ha l'ascolto della replica di sabato pomeriggio. Bentrovati dunque a tutti quanti. Cominciamo con le solite informazioni. Voi sapete che questa radio è libera in tutti i sensi, libera da sponsor commerciale e libera perché cerca di portare nelle vostre case notizie e informazioni che raramente capita di ascoltare altrove. Tutti gli operatori della radio, da quelli che si occupano dell'amministrazione e dell'organizzazione a quelli che conducono in radio, sono dei volontari. E volontario significa che non c'è compenso per la nostra attività, ma significa anche che il lavoro prodotto viene fatto molto volentieri. Purtroppo i tempi sono molto pesanti e duri anche per Radio Cooperativa, che quindi chiede a tutti voi di contribuire a far sì che questa nostra avventura possa continuare. Lo si può fare utilizzando il conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto, sempre aggiornato, con la prossima settimana inizia il mese di febbraio, ci saranno delle novità. La descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui sentirci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo, Radio Cooperativa Padova, al quale ci avviamo verso i 500 amici iscritti. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete contattarmi. Questa sera riprendiamo il ritmo delle nostre chiacchierate attraversando quelli che sono i temi ambientali che emergono dalle cronache tutti i giorni. Devo dire che vedo una grande desolazione nella campagna elettorale in corso su questo argomento, al di là di poche frasi che vorrebbero farci capire che questo o quel partito ha veramente a cuore la natura che ci sostiene. In realtà sono quasi sempre frasi di facciata dietro le quali non si scorge niente di nuovo e tantomeno di rivoluzionario. Ho paura che dovremo nuovamente affilare le armi e prepararci ad altre dure e lunghe battaglie per far prendere una piega più decisa verso la sostenibilità ambientale a questo paese. Questo vale ovviamente chiunque sarà a capo della nazione dal mese di marzo in poi. Cerchiamo dunque di farci trovare pronti. Per questo i passi importanti sono pochi ma decisivi. Capire che il problema esiste, informarci sul come e il perché, e poi far sapere a tutti gli altri che noi sappiamo attraverso una partecipazione attiva. Per i primi due passi forse anche questa trasmissione può darvi una piccola mano, per il terzo invece occorre che ciascuno di noi si decida a fare quello che può. Detto questo, vediamo di cosa ci occupiamo stasera. Parleremo di Green Italy, l'analisi sullo stato dell'arte dell'economia verde in Italia, secondo un documento molto recente di alcune importanti associazioni che poi vi presenterò. In realtà il documento, e vi dirò anche dove andare a scaricarlo, a trovarlo, è una scusa per discutere a tutto tondo dei vari problemi che il mondo si trova a dover affrontare. Così, dopo un'analisi della situazione della nostra nazione, vedremo cosa fa la politica internazionale, in particolare europea, riguardo alla trasformazione della società verso un'economia che sia più sostenibile ed ecologica. Avremo anche modo di affrontare il fenomeno delle materie seconde derivate dal riciclo e da una gestione non distruttiva dei rifiuti. Potremo analizzare il mercato di queste materie in Occidente, ma soprattutto in Oriente. Vorrei poi, alla fine della trasmissione, condividere con voi alcune riflessioni su un paio di articoli che sono usciti negli ultimi giorni che riguardano il nucleare in Giappone e negli Stati Uniti, anche se la mia intenzione era inizialmente un'altra, e cioè di esaminare il rapporto annuale di Legambiente sulla qualità dell'aria nelle nostre città. Questo tema lo rimandiamo comunque alla prossima settimana. Questa è la scaletta, ma prima cominciamo come sempre con un brano musicale e, secondo le ultime tendenze di questa trasmissione, il primo è dedicato al jazz. La scorsa settimana siamo stati negli anni 20 con Bix Beiderbecke e questa volta facciamo un grande salto in avanti ascoltando una edizione jazz di una famosissima canzone degli anni 80, precisamente dei Clash, Should I Stay or Should I Go? Devo restare o me ne devo andare?
Till the end of time, so you gotta let me know, should I stay or should I go? Always stay, stay, stays. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on, let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
Coltrane Quartet, Should I Stay or Should I Go? Il primo argomento di questa sera riguarda dunque un rapporto che è stato presentato al pubblico a metà novembre del 2012. Si chiama Green Italy e fa, come dice il titolo, il punto sulla situazione attuale della green economy in Italia. A che punto siamo, cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare. Si tratta di un documento di circa 300 pagine che potete trovare in rete anche sul mio sito se non volete passare attraverso i motori di ricerca. Come certamente gli ascoltatori di questa trasmissione hanno ormai capito, La Green Economy qualche problemino lo presenta, perché fa leva ancora una volta sulla tecnologia, anzi su una tecnologia sempre più sofisticata e raffinata, che rischia di rendere ancora più potenti i soliti noti e sempre più poveri tutti gli altri. Uno dice, è un rischio che dobbiamo correre. Beh, ce lo diciamo tra di noi, perché lo facciamo nel ventre della vacca, essendo stati così fortunati da cascare dalla parte giusta del confine. Non so cosa ne pensino i cittadini del mondo che hanno problemi a recuperare acqua da bere, grano per fare il pane, terra dove vivere. Immagino però che i loro pensieri non siano proprio coincidenti con quelli nostri. Tra poco ascolteremo un commento di un personaggio importante nella politica italiana che commenterà appunto questo lavoro Green Italy. Dice delle cose sensate e ne dice altre che fanno pensare. Si parla sempre ancora di crescita, di sviluppo, sottintendendo che quello che crescerà in futuro sarà ancora una volta il consumo di merci, la maggior parte delle quali non cambiano di una virgola la nostra felicità di essere umani. Ci parlerà di risparmio di energia, di tecnologie che aumentino l'efficienza di impianti e processi per produrre le stesse merci. Questa dunque sembra essere la strada. Tuttavia, io non voglio fare il disfattista o quello con la puzza sotto al naso. In fondo continuo a pensare che una distesa di pannelli fotovoltaici sia sempre meglio di un pozzo per scavare il gas di scisto e una serie di pale eoliche meglio di una centrale a carbone. Restiamo dunque all'interno della scelta fatta dall'establishment mondiale, dall'ONU, dall'Unione Europea, dalle grandi organizzazioni ambientaliste, non tutte si intende, dai partiti politici, quei pochi che si occupano di ambiente. Restiamo cioè all'interno della Green Economy e cerchiamo di capire cosa è successo nel nostro paese in questi ultimi anni. Il documento di cui sto parlando è stato realizzato dalla Fondazione Simbola assieme a Union Camere. Simbola è la fondazione per le qualità italiane, insomma un'associazione che si occupa di raccontare al mondo quali cose meravigliose avvengono nel nostro paese. Leggo sul loro sito il modo in cui si definiscono. Nasce nel 2005 con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo orientato alla qualità, in cui si fondono tradizione, territorio, ma anche innovazione tecnologica, ricerca, design. In una sola parola, la soft economy. Un'economia della qualità in grado di coniugare competitività e valorizzazione del capitale umano, crescita economica e rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, produttività e coesione sociale. Una mano a questo documento, come dicevo, l'ha data anche Union Camere, che è l'ente pubblico che rappresenta tutte le camere di commercio del nostro paese. Prima di alcune considerazioni da parte mia, ascoltiamo cosa ha detto Clini, ministro ancora per poco all'ambiente, in occasione della presentazione di Green Italy.
Green Italy entra in modo deciso e con indicazioni preziose nella discussione in corso sulle strategie e sulle prospettive della crescita dell'economia italiana. Io voglio ringraziare Simbola e Union Camere perché il loro contributo è strategico in questo momento. Noi oggi dobbiamo scegliere la direzione verso la quale dobbiamo muovere l'economia italiana. E Green Italy ci dice che già oggi almeno il 25% delle imprese italiane investe in tecnologie, in sistemi green. Green Italy ci dice che nel 2012 quasi il 40% dei nuovi occupati sono legati agli investimenti green. E ci dice ancora, ed è un dato molto importante, che quasi il 35% delle imprese che investono in tecnologie e in sistemi green ha una importante capacità di esportazione, cioè di presenza nei mercati internazionali, contro meno del 25% di tutte le imprese. Questi dati devono essere considerati punti di riferimento per il governo, per chi vuole immaginare quali sono le leve sulle quali puntare per favorire la crescita. Noi sappiamo che nel mercato globale la domanda di tecnologie e di sistemi è soprattutto orientata a ridurre i consumi energetici, a ridurre i consumi di risorse naturali, a cominciare dall'acqua, a ridurre i consumi di suolo, soprattutto nelle produzioni agricole. Questa tendenza, questa domanda verso l'aumento dell'efficienza nei sistemi economici è esattamente quella anche che ispira e che fa da volano all'economia verde. E noi sappiamo anche che le grandi economie emergenti, a cominciare dalla Cina, dall'India, dal Brasile, dal Sudafrica, dall'Indonesia, dal Messico, hanno bisogno di tecnologie e di sistemi in grado di rispondere in modo efficiente alla domanda di energia in particolare e alla conservazione dell'acqua. Gli investimenti nel nostro paese in tecnologie e sistemi che sono in grado di ridurre i consumi di energia, di aumentare l'efficienza dell'uso delle fonti rinnovabili, di assicurare la riduzione dei consumi di acqua per unità di prodotto, sono strategici per assicurare all'economia italiana un ruolo competitivo nell'economia mondiale. Quello che io credo che si debba fare è dare evidenza, dare valore, dare rappresentanza alle 360.000 imprese nel nostro paese che investono in tecnologie verdi, che rappresentano un punto di forza della nostra economia e che non hanno ancora sufficiente supporto nel sistema nazionale. Abbiamo bisogno di estendere l'esperienza positiva che già abbiamo fatto con il credito d'imposta per l'ecoefficienza nell'edilizia. Abbiamo bisogno di facilitare l'accesso al credito per chi investe nelle tecnologie verdi. Abbiamo bisogno di sostenere le esportazioni delle imprese che producono tecnologie verdi. Questo è in qualche modo il quadro di riferimento sul quale stiamo lavorando. Alcune misure importanti sono già state prese, altre sono in fase di valutazione. Ma io credo che sia importante che dall'economia emerga, dall'economia reale, emerga la dimensione e il valore delle imprese del Green Italy. Imprese che devono trovare un ruolo e una rappresentanza nel tavolo di confronto tra il governo e le parti sociali, perché abbiamo bisogno che questo confronto sia alimentato e guidato da chi investe nel futuro, piuttosto che da chi invece deve gestire doverosamente le eredità che sono del passato, eredità che pesano sulla nostra economia, che pesano sul nostro welfare, eredità che vanno gestite guardando avanti, guardando verso il futuro. È per questo che io credo che il rapporto di Green Italy sia assolutamente importante. E infine voglio anche ricordare che il contributo delle tecnologie verdi allo sviluppo sostenibile del nostro paese è anche un contributo al rispetto da parte dell'Italia degli impegni internazionali che abbiamo assunto, in particolare nell'ambito del protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici. E dunque, nello stesso tempo, gli investimenti verdi aiutano l'economia, ma aiutano l'ambiente e aiutano il nostro Paese ad essere un protagonista nel contesto internazionale.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. donna si affacciava Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre: manca poco, Maria. Che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora: la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo al blu. Ah. E poi fu solo in mezzo al blu.
Sempre straordinario Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Come avete sentito prima della canzone, l'intervento di Clini è un elogio del Made in Italy. Sembra quasi che la nazione dove abitiamo sia tornata ad essere il paese di Bengodi, descritto da Giovanni Boccaccio nel Decamerone. In realtà le cose non stanno così. I guasti di questo paese sono molti e sono assolutamente evidenti. C'è poi anche il vezzo tutto italiano di spacciare per verde qualcosa che non lo è affatto. Al momento che i promotori di Green Italy contano politici importanti tra i loro dirigenti, sarebbe interessante che ci spiegassero come mai è ancora in vigore una legge che premia l'energia prodotta con rifiuti e scarti petroliferi come se fossero fonti rinnovabili. Oppure come mai ci sono politici di altri partiti, è meglio sottolinearlo in questo periodo, che difendono a spada tratta le aziende che producono oxoplastica e la pubblicizzano come se fosse riciclabile e non invece fatta col petrolio. Insomma, il greenwashing dalle nostre parti gira anche nelle stanze delle decisioni politiche e amministrative, e questo è un bel guaio. Tuttavia c'è un'affermazione nel testo di Green Italy che mi sento di condividere assolutamente. Noi siamo tutti d'accordo, o quasi tutti d'accordo, sugli aspetti negativi che coinvolgono la politica, l'organizzazione sociale, il lavoro, l'istruzione e i mille altri rivoli in cui si articola la protesta popolare. Parliamo spesso di questo, lo facciamo qui in radio, ma anche con gli amici, nei bar, nei supermercati, di fronte ad un'insalata che costa 4 euro al chilo, ovunque. Io ho imparato, frequentando per anni riunioni in cui si parlava di qualità, che definire solo i punti di debolezza di una situazione è assolutamente negativo e sbagliato. Ecco, quello che io condivido del rapporto scritto da Ermete Realacci è che dovremmo sottolineare anche i punti di forza che, secondo lui, sono tanti e ben radicati. Ne vedremo tra breve qualcuno. Ma c'è ancora un'altra cosa che mi sento di dire. Poco più di un anno fa la DESA, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, esaminava la situazione in un documento molto robusto di circa 250 pagine. Uno dei tantissimi spunti interessanti riguardava la propensione di un paese all'innovazione, una innovazione che si allontani dalle logiche della società attuale che, queste sono parole dell'ONU, non rappresenta un'opzione percorribile per il futuro. Questo spunto parlava del NIS, il National Innovation System, il sistema di innovazione nazionale. Noi siamo abituati a pensare che sia lo Stato a dover organizzare il cambiamento di rotta, varando leggi opportune, stabilendo chi deve fare cosa e tutto quanto il resto. Ma la realtà spesso è assai differente e questo rapporto di Simbola ne è una testimonianza diretta. Il NIS comprende il sistema educativo, la ricerca scientifica e tecnica, lo sviluppo di prodotti e di tecniche di produzione avanzate. A volte tutto questo esiste senza che i governi dei paesi nemmeno lo sappiano, perché si appoggiano sulle iniziative dei poteri locali, per esempio da noi dei comuni ricicloni, o di imprese che sono all'avanguardia in alcuni settori. Prendiamo per esempio l'esempio nostro, italiano, delle turbine per la produzione di energia elettrica da correnti marine. Noi le esportiamo fino in Estremo Oriente. Bene, in Italia non c'è la possibilità di utilizzarle, perché non ci sono correnti sufficientemente forti, eppure sono state a lungo sperimentate in Sicilia. Ci sono imprese italiane che producono pale eoliche e le vendono in tutto il mondo. Ci sono centri di riciclo totale, comuni e presto province che usano l'energia rinnovabile al 100%. È questo il nostro sistema di innovazione. E se non è inglobato nella politica generale del paese, noi dobbiamo lottare perché questo avvenga al più presto. Qualche passo lo abbiamo fatto tutti assieme, per esempio respingendo la follia di un ritorno del nucleare, mantenendo il controllo pubblico su un bene primario come l'acqua. Oggi nel mondo sono installate molte centinaia di gigawatt di energia rinnovabile, una potenza che è assolutamente confrontabile con quella delle centrali nucleari di tutto il pianeta. È questo che lascia una speranza che qualcosa possa cambiare, perché se ci affidiamo al buon senso dei politici o alla buona volontà delle lobby potenti che gestiscono oggi il mercato e i soldi, beh, allora davvero stiamo freschi. Ma veniamo ad alcune delle notizie che Green Italy ci ha offerto e che appunto il ministro ricordava nel suo intervento. Come è facile capire, essendo il documento enorme, si tratta solo di alcuni esempi estratti dal calderone, ma che possono probabilmente essere significativi della situazione e anche di come la presentazione legge i numeri. A fianco di questi numeri proverò a dare anche una versione alternativa, una mia interpretazione di questa lettura. Cominciamo dalle aziende che si sono impegnate nel verde. Significa che hanno introdotto innovazioni tendenti al risparmio energetico, al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione di sprechi ed emissioni nocive in atmosfera. E se non le hanno già introdotte, è certo che lo faranno entro quest'anno, perché l'iter è già stato avviato. Sono tantissime, sono 360.000. Il numero sicuramente riempie la bocca, ma si tratta di un 27% scarso delle imprese del settore industriale terziario. La voce positiva è che queste imprese hanno in programma l'assunzione di 250.000 dipendenti. Quella negativa è che se noi leggiamo al contrario la cifra delle aziende, notiamo che più del 73% non ha fatto un passo verso l'innovazione, verso le pratiche virtuose, insomma verso la green economy. Un altro dato interessante riguarda le aziende di nuova apertura nel primo semestre dell'anno scorso, del 2012. Sono 103.000 circa. Il 14% di queste ha già realizzato o realizzerà entro il 2013 investimenti green. Su questo dato il presidente di Simbola, l'onorevole Realacci, mette una certa enfasi, ma su questo dato possiamo fare almeno due osservazioni. La prima riguarda la cifra che se noi la leggiamo al contrario è desolante, vuol dire che l'86% delle nuove aziende segue la vecchia filosofia della Brown Economy. L'altra è che avviare un'impresa di questi tempi non è certo agevole, ma già che ci si riesce, già che si può partire, perché mai non farlo con criteri che abbiano un futuro e non costringano magari tra qualche anno a rivedere i processi, gli strumenti, la filosofia? Abbiamo anche saputo da Green Italy che l'Italia, all'interno dei paesi dell'OCSE, si è classificata al terzo posto dietro Gran Bretagna e Germania per le sue attività di ricerca nel campo delle tecnologie legate all'ambiente e alla tutela dell'ambiente. Grandi stati come gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, la Francia ci seguono in graduatoria. Altre informazioni interessanti arrivano dai singoli settori produttivi. Cominciamo con l'agricoltura, tanto bistrattata. Nel corso del 2012 l'Istat ha rilevato proprio per questo settore il più alto aumento del numero di assunzioni di lavoratori dipendenti, il 10 in più rispetto al precedente anno. Anche questo dato è confortante, specie se si considera la tendenza generale che è opposta nel nostro paese e l'importanza che un'agricoltura amica della terra e non delle multinazionali può avere nell'ottica della green economy. E poi ci sono i comportamenti di molte aziende agricole che hanno ridotto sensibilmente i consumi. Più delle metà, il 55% delle imprese agricole, dichiara di aver ridotto l'utilizzo di energia e di acqua. La gran parte delle imprese agricole ha ridotto il consumo di metano del 46% nel triennio 2009-2011 rispetto alla precedente riduzione del 30% che si riferiva al triennio precedente, cioè dal 2006 al 2008. Poi c'è il settore della concia, che si distingue, io non ci avrei mai pensato a questo settore, per le azioni particolarmente virtuose nello smaltimento dei rifiuti. La raccolta differenziata operata da questo settore supera sempre il 90%, addirittura negli anni 2010-2011 ha raggiunto il 98%, che è una cifra veramente incredibile. Ma, come ho sempre detto, la raccolta differenziata è solo uno strumento che, se viene usato male, diventa perfettamente inutile. Per fortuna abbiamo anche il dato di quanto è stato riciclato dopo questa favolosa raccolta differenziata. Il dato riferito al 2011 è veramente confortante. È il 71% di recupero di materiale contro il 33% che è quello generale di tutti i rifiuti, di tutto il riciclo dei rifiuti nel nostro paese. E passiamo alle cartiere, dove abbiamo altri buoni riscontri. L'industria cartaria italiana utilizza sempre meno materia prima nel ciclo produttivo. Più della metà della carta prodotta sul nostro territorio, precisamente il 57,2%, nasce dal riciclo. L'Italia è il quarto utilizzatore europeo di macero, con 5 milioni di tonnellate l'anno. Altre notizie positive vengono dalle assunzioni. Una su tre circa di quelle non stagionali riguarda professioni legate alla green economy. Da questo studio, dunque, l'Italia si mostra come un paese in cammino, una specie di progetto in progress, in divenire. La cosa che a mio parere è più consolante è il fatto che questa deriva verso il verde sia trasversale e cresca progressivamente. Insomma, la necessità, come sempre succede, porta inevitabilmente alla virtù.
my brother. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Eh sì, un salto indietro con un pochino di nostalgia per chi li ha vissuti negli anni 60 con questo brano degli Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother, lui non è un peso, è mio fratello. Torniamo però a Green Italy e ai discorsi che stiamo facendo questa sera. Io credo sia abbastanza chiaro che nessun discorso, anche se riferito al nostro paese, possa prescindere da quello che succede nel mondo, in particolare in Europa. Le politiche internazionali sull'ambiente e sullo sviluppo non possono pertanto non incidere anche su quanto sta succedendo a casa nostra. Le vicissitudini del 2012, che vi ho raccontato mano a mano che accadevano nell'anno passato, non ci hanno esaltato particolarmente, né la conferenza di Rio più 20 in estate, in giugno, né tantomeno la COP18 in dicembre a Doha, perché non hanno avuto contenuti tali da farci ricredere sul fatto che i rappresentanti degli stati in quelle occasioni siano in grado di portare a casa qualche conquista utile. È un discorso vecchio come il cucco, quando si trovano a discutere le tre anime della società mondiale, gli stati ricchi tenuti in piedi dalle grandi lobby, gli stati emergenti con esigenze di espandere la propria produzione costi quel che costi, e gli stati poveri che non possono fare altro che mangiare la polvere che gli altri producono. Parlano ciascuno una lingua differente, come potranno mai mettersi d'accordo? Eppure le indicazioni ci sono, chiare, limpide, con tanto di progetti, calcolo dei costi, scaletta degli interventi, risultati sperati e probabilmente ottenibili. Voglio ricordare che nel gioco di ruolo di questa sera io sto rappresentando uno che crede ciecamente nel fatto che sarà la green economy a tirarci fuori da questo buco nero nel quale ci siamo cacciati. Quindi non prendetevela con me se non siete d'accordo. Del resto, le grandi organizzazioni internazionali hanno deciso che questa è la strada da seguire, e allora cerchiamo di capire come e perché. Nel novembre 2011 la UNEP, che è il programma ambientale delle Nazioni Unite, in sostanza chi decide cosa c'è da fare dal punto di vista dell'ONU, ha redatto un documento di più di 630 pagine intitolato «Verso una green economy, percorsi per lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà», che, caspita, è un gran bel obiettivo, soprattutto l'ultimo. Ora, in cosa consistevano questi percorsi? In sostanza venivano prima di tutto evidenziati i settori in cui occorreva investire con urgenza: l'agricoltura, la pesca, l'acqua e le foreste. Vorrei sottolineare queste scelte perché hanno tutte a che fare con il nutrimento e l'aria che respiriamo e non con la costruzione di navi cariche di improbabili aerei da guerra. La seconda parte del documento approfondisce le opportunità nella gestione efficiente delle risorse, energia, industria, rifiuti, edifici, trasporti, turismo, città. Anche qui è evidente che se questi sono i settori in cui occorre avere maggiore efficienza, significa che essi sono i punti deboli del sistema ed è altrettanto chiaro, almeno così mi sembra, che proprio questi settori siano vincolati alla logica produttiva del consumo e del profitto più di qualsiasi altro. Ed infine, nell'ultima parte, si discute di come fare tutto questo, in particolare con quali mezzi, anche economici, per supportare la transizione verso la green economy. L'ipotesi degli UNEP era di uno stanziamento di circa 1.300 miliardi di dollari. Anche l'OCSE ha prodotto i suoi documenti, puntando in particolare su quello che ha definito il green growth, cioè la crescita verde. Con questo termine si intende un percorso che permetta di avere una crescita economica senza però fare quello che finora l'uomo ha fatto, cioè distruggendo gli ecosistemi che sono presenti sul pianeta. Ma va ricordato che cos'è l'OCSE per capire come mai questa fissazione per la crescita. È l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per quei paesi cosiddetti sviluppati nei quali è in vigore una logica di mercato. Insomma, la Cina non c'è nonostante tutto e neanche l'India. Insomma, il sospetto di questo ambientalismo improvviso dell'OCSE sembra assai più legato alla paura che il modello fin qui proposto non ce la faccia a venire fuori dalla crisi e che qualcosa vada pur cambiato che dovuto ad un colpo di fulmine nei confronti della natura. La strategia è basata su finanziamenti a favore di una produzione che sia sì verde, ma che permetta comunque una crescita economica. Non a caso il rapporto Green Italy prende ad esempio quanto avvenuto in Cina negli ultimi 10 anni, quando gli investimenti nella green economy sono stati enormi rispetto a quelli degli altri paesi nel mondo. Dal 2007 ad oggi la Cina avrebbe investito complessivamente oltre 120 miliardi di euro in questa direzione. Questo non significa affatto che il paese della Grande Muraglia sia ambientalista. Basta vedere quanti pannelli fotovoltaici le aziende cinesi vendono negli Stati Uniti per capire che si tratta, prima di ogni altra cosa, di un fatto economico di produzione. Ma questo non basta, occorre agire ancora in due direzioni importanti. La prima è aumentare la domanda di prodotti eco in ogni settore. La seconda è incentivare al massimo la transizione delle imprese verso la green economy. Una delle proposte è quella di tassare chi inquina, oppure usa combustibili fossili, o se preferite di detassare chi non lo fa e si affida a processi green e ad energie rinnovabili. Recentemente il Giappone, ma anche l'Irlanda, ha istituito una tassa ambientale con cui intende far ridurre il ricorso ai combustibili fossili e combattere in questo modo il riscaldamento globale. C'è stato, come d'altra parte era prevedibile, il sollevamento della locale Confindustria, che in Giappone si chiama Keidan Ren, per motivi che io credo siano facilmente immaginabili da parte di chiunque. In questo filone delle decisioni internazionali non possiamo certo dimenticare le politiche europee, ne accennava anche Clini prima con il progetto 20 più 20 più 20 e poi con la roadmap della scorsa primavera, che ha come punto forse più alto, come obiettivo più alto, la riduzione delle emissioni di gas serra dell'80% entro il 2050. Ma di questo io vi ho parlato tante volte e mi sembra che possiamo evitare di farlo ancora un'altra. Le scelte del pacchetto europeo non sono tutte facilmente difendibili. È senz'altro una buona cosa sottolineare la necessità di ricorrere di più alle fonti rinnovabili, di sviluppare maggiormente l'eolico al nord e il solare nel sud del continente, arrivando al grande progetto Desertec con una centrale enorme nel Sahara che sfrutti il solare a concentrazione e produca quantità di energia elettrica veramente molto molto grandi. Vi partecipano molti paesi, il nostro è rappresentato da Terna e da Enel, con un indotto che procura commesse anche ad altre aziende italiane, non so, mi viene in mente la Angelantoni di Perugia che fabbrica tubi. Il progetto è di quelli che fanno discutere anche per la filosofia su cui si basa. Ci sono degli illustri tecnici e scienziati che si occupano di energie rinnovabili che sostengono, ma lo hanno sostenuto fin dall'inizio di questo progetto, che non è più tempo di costruire grandi cattedrali, ma che occorre puntare sulla microgenerazione distribuita con piccoli impianti sparsi un po' dappertutto nei paesi. Proprio recentemente dal progetto sono uscite due grandi aziende, la Siemens e Bosch, e anche la Spagna, probabilmente a causa della crisi economica, proprio recentemente si è tirata indietro. Ma il progetto continua la sua strada e, a sentire i responsabili di Desertec, starebbero per investire in questo progetto, guarda caso, i cinesi. Ma è una cosa meno buona, torno ai documenti europei, sostenere il nucleare, che magari non avrà ripercussioni immediate sull'effetto serra e quindi sul riscaldamento globale, ma ha evidentemente altre questioni in sospeso che potranno in futuro rendere invivibile il pianeta. E d'altrettanto meno buono è tollerare che i rifiuti siano bruciati negli inceneritori, cosa questa che è in palese contrasto con la politica del recupero e del riciclo tanto strombazzata da Bruxelles. Del resto, qualche fesseria l'Unione Europea l'ha fatta, e anche grossa, per esempio quando permette alle aziende petrolifere di forare l'Artico per recuperare petrolio. Tra le politiche europee in favore dell'ambiente mi piace invece ricordare quella che vuole spostare la tassazione dal lavoro all'inquinamento prodotto e al consumo di risorse primarie come l'acqua, e poi quella che prevede di eliminare i sussidi dannosi per l'ambiente. Vedremo allora se la famosa legge istitutiva dei CIP 6, quella del 91, verrà finalmente abrogata. Chiari e scuri dunque nelle politiche internazionali, ma che avrebbero dovuto portare a Rio più 20 premesse più che sufficienti per uscirne con qualche cosa di concreto in termini di investimenti, di normative uguali per tutti e non solo, come invece è avvenuto, di promesse vaghe. Il motivo è sempre lo stesso. Le posizioni espresse dalle tre anime della società mondiale, come già detto, partono da presupposti diversi, difendono interessi diversi e giungono perciò a conclusioni diverse. E il pianeta resta a guardare che gliene frega. Lui ha altri 4 miliardi e rotti di anni per riprendersi, mentre noi siamo arrivati ormai alla data di scadenza. Letizia Laquidara con Personaggio. C'è un capitolo, quello conclusivo, prima di entrare nel merito delle cifre che riguardano l'Italia e che io lascerò alla vostra curiosità, perché è una pizza terribile parlare di così tanti numeri alla radio, riguarda un altro aspetto importante della transizione dell'economia brown verso quella green, riguarda le materie prime. Tutti noi sappiamo come funziona la produzione, è un processo lineare in cui materie prime come il ferro, il rame, eccetera, vengono lavorate grazie all'uso di altre materie prime che producono energia, come il carbone, il gas, il petrolio, per ottenere merci poi da commercializzare, da sostenere mediaticamente, da vendere. Quando la merce è diventata obsoleta o si rompe, viene buttata via, così che nuove materie prime possono essere estratte, vendute e rappresentare quindi una fonte di profitto praticamente eterna. In questo filone entrano alcune invenzioni ad hoc, come le discariche, gli inceneritori, ma anche il marketing, la moda, i falsi miti e via discorrendo. So che è un discorso fatto altre volte, ma ripeterlo non è mai tempo sprecato. So anche che molti degli ascoltatori abitano in comuni in cui la raccolta differenziata è molto spinta e raggiunge valori di assoluta eccellenza. Ponte nelle Alpi, vicino a Belluno, è il campione italiano da diversi anni in questa pratica, superando costantemente il 90% di separazione dei rifiuti. Tuttavia questo non è sufficiente. La domanda infatti che ci facciamo è quanta di quella merce viene poi restituita al mercato. Prendiamo per esempio le bottiglie di plastica che vengono usate come se piovesse. Il nostro paese è il primo al mondo nella classifica del consumo di acqua in bottiglia per abitante. Se riuscissimo a recuperare una buona parte di quella plastica, invece che inviarla in discarica o bruciarla, potremmo per esempio pensare che il maglione di pile che stiamo indossando e che tanto caldo ci tiene, lo scorso anno era la plastica di una cassetta di acqua minerale. Forse è il caso di ribadire alcune cifre. I dati del 2012, presentati in dicembre dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall'Unione Nazionale Imprese Recupero, ci dicono che il 50% dei rifiuti italiani finisce in discarica, poco meno del 20% viene bruciato e solo il 33% va a riciclo o recupero, contro il 42% della Danimarca, il 50% della Svezia, il 62% di Germania, Belgio e Olanda, il 70% dell'Austria, che rappresenta in questo settore il più elevato esempio di virtuosismo. Passando alla plastica, solo il 36% viene riciclata, e questo è in netto contrasto con tutte le belle parole spese all'inizio per altri settori come la concia e le cartiere di cui abbiamo parlato. Avere una elevata quota di riciclo comporta una serie di vantaggi da non sottovalutare. Intanto ambientali, perché non c'è nessun dubbio che un centro di riciclo, non so, mi viene in mente quello di Vedelago o gli altri che stanno nascendo nel paese, che un centro di riciclo danneggi l'ambiente enormemente di meno di una discarica o di un inceneritore. In questo senso, la riduzione di pozzi e minieri per estrazione di petrolio, gas e carbone non può certo essere visto come un fatto negativo. E poi economico per ovvie ragioni di convenienza nell'usare materie seconde rispetto alle materie prime. Questo significa che esiste un mercato delle materie recuperate e riciclate che si va globalizzando. Per alcuni tipi la globalizzazione è addirittura mondiale, la plastica, il ferro, la carta, il rame, l'alluminio. Per altri invece è continentale, come il legno, il vetro, il piombo. E per altri è ancora nazionale, come per esempio per quanto riguarda gli inerti. Si sta parlando di cifre considerevoli. Le 9 principali materie seconde nel 2010 hanno fruttato 90 miliardi di dollari. Tra il 2000 e il 2010, quindi nel primo decennio di questo secolo, l'aumento del loro consumo è stato di quasi il 430%. Sembra quasi superfluo dirlo, ma il paese che si colloca avanti a tutti come importatore di carta, alluminio, rame, plastica, riciclati è la Cina. Altri paesi fortemente indirizzati verso le materie seconde sono la Turchia, per quanto riguarda il ferro, e poi paesi emergenti come l'India e l'Indonesia. Dall'altra parte, chi ne esporta di più è anche chi si è organizzato per creare filiere virtuose all'interno della propria economia, come per esempio gli Stati Uniti d'America. Si arriva addirittura alla situazione per cui ci sono paesi europei che mantengono elevati livelli di raccolta e recupero dei rifiuti proprio per vendere materie seconde. Probabilmente certi livelli di raccolta non sarebbero sostenibili senza questo mercato di supporto. La Germania ha investito in leggi, in cultura, in denaro per creare un'industria interna del riciclo. Nonostante importi carta da macero in quantità, esporta però 1,5 milioni di tonnellate di plastica e 9 milioni di tonnellate di rottami ferrosi ogni anno. Tuttavia, questa distinzione tra l'Occidente esportatore e i paesi emergenti importatori non potrà durare a lungo, per due motivi fondamentali. Il primo è l'apertura di un mercato interno sempre più esteso. Pensiamo alla Cina e all'aumento degli stipendi previsto addirittura nel piano quinquennale per fare in modo che anche i cinesi possano comprarsi le merci prodotte e vendute dal quasi 1 milione di aziende straniere che operano nel paese. Dunque, una quota crescente della produzione rimarrà nel paese e così vi rimarranno i rifiuti e i materiali che saranno poi riciclati. Il secondo motivo è che anche in quei paesi in via di sviluppo, la filiera dei rifiuti si sta strutturando, anche perché la questione rifiuti costituisce nelle moltissime aree povere di quei paesi un rischio sanitario gravissimo. Nel piano quinquennale in corso, la Cina ha previsto un obiettivo del 70% del recupero delle risorse rinnovabili dai rifiuti, che, lo abbiamo appena visto, rappresenta l'assoluta eccellenza europea. La previsione è di creare 100.000 imprese di gestione con l'impiego di 18 milioni di persone. Questi dati non me li sono inventati, sono stati pubblicati sul China Daily nel 2011. La raccolta differenziata, che come detto è lo strumento basilare per ottenere il riciclo e il recupero, fornisce per la Cina cifre in continua crescita, perfino nelle città molto grandi come Pechino, che ha più o meno la quota che realizza Padova intorno al 40%. Insomma, sembra che il mercato cinese cominci a sfuggire alle economie occidentali. E lo stesso avverrà per gli altri grandi paesi emergenti dell'Oriente, come l'India e l'Indonesia. Il presidente del Bureau of International Recycling, che si chiama Ranjit Bakshi, ha detto recentemente: se volete continuare ad esportare in Cina, dovete lavorare su tre fattori: qualità, qualità, qualità. Sembra una battuta, ma è chiaro che la competizione oggi si gioca proprio sulla qualità del prodotto. Se pensiamo alla carta e alla plastica, che sono oggi le materie seconde più richieste nei paesi emergenti, occorrerà che la raccolta interna dei paesi europei sia ancora più selettiva. Ecco, chiudo qui l'analisi del documento Green Italy. Lo teniamo comunque da parte perché magari in qualche prossima puntata di Non ci credo potremo analizzare o lo stato di alcuni settori produttivi in particolare o vedere come le varie regioni oppure le città italiane hanno contribuito all'innovazione verde e così via. Adesso però cambiamo argomento. Lo faremo dopo questo brano dei Dire Straits, So Far Away, così lontana.
Away from me, you're so far. far, I just can't see. You're so far away.
In questa trasmissione ci siamo occupati molto a lungo di temi che a me sembrano centrali nello sviluppo economico ma anche sociale della società moderna. Uno di questi è il nucleare. Ne abbiamo parlato moltissimo durante tutto il periodo di raccolta firme per il referendum indetto da Italia dei Valori e durante la campagna elettorale, la campagna referendaria, quando altri movimenti e forze politiche sono poi spuntate per sostenere questa battaglia. Poco prima del voto, nel marzo del 2011, è arrivato lo tsunami giapponese che si è portato via, assieme a decine di migliaia di vite, anche le certezze di quel paese di saper gestire senza problemi e pericoli la produzione di energia elettrica attraverso i loro 58 reattori. La tragedia di Fukushima è stata di quelle che non possono passare senza conseguenze anche nelle scelte strategiche delle nazioni. Così alcuni paesi hanno deciso che era ora di chiudere col nucleare e pensare ad altro, per esempio ad impiegare le fonti rinnovabili in modo veramente massiccio, oppure a gestire risorse e intelligenze sul risparmio energetico, sull'aumento di efficienza degli impianti e dei processi. Tra questi paesi il simbolo è la Germania. Anche il Giappone, sede del disastro anche ambientale a seguito della fuoriuscita di materiale radioattivo dalle centrali, materiale che ha contaminato coltivazioni, terreni, mari, provocando una serie di disastri a catena che non sappiamo quanto e per quanto tempo influenzeranno la vita dei cittadini nipponici, anche il Giappone, dicevo, ha tirato il freno a mano, chiuso tutte le centrali per verificarne la sicurezza e ha cominciato a diventare molto forte tra la gente, ma anche tra gli amministratori, soprattutto locali, l'idea di seguire la strada tedesca e chiudere con l'avventura nucleare. Come ho detto più e più volte, parlare di sicurezza quando si ha a che fare con la fissione nucleare è quasi un controsenso, e non mi riferisco agli impianti che pure possono essere soggetti a fenomeni naturali violenti, che tra l'altro sono in costante aumento sia di numero che di portata anche a causa dei cambiamenti climatici in corso. Mi riferisco all'intera procedura. Quando iniziate un processo, per esempio cucinate una torta o riparate l'asciugacapelli, io credo abbiate in mente tutto quello che deve essere fatto, gli ingredienti necessari, gli strumenti da adoperare, la fine che faranno gli scarti della lavorazione. Se così non fosse, dubito che vi mettereste all'opera. Nel caso della fissione nucleare, invece, il mondo intero è partito non avendo chiaro un bel niente, non sapendo di quanto urario disponeva, non sapendo a quali rischi e pericoli si andava incontro, costruendo strumenti che potrebbero sfociare in terribili armi da guerra. Quello che avviene in Corea del Nord è solo una conseguenza, non la causa, e soprattutto non sapendo cosa farne delle scorie radioattive che si stanno accumulando in ogni parte del mondo, perfino da noi, e nessuno, ma proprio nessuno, sa dove nasconderle perché nessuno le trovi finché saranno ancora pericolose. Il piccolo problema è che saranno pericolose per centinaia di migliaia di anni ed è decisamente complicato fare previsioni di così lunga gittata. Recentemente il Giappone è stato chiamato ad eleggere il nuovo governo. Ha vinto il Partito Liberal Democratico di destra e le prime dichiarazioni del primo ministro Shinzo Abe hanno sovvertito l'indirizzo che il suo predecessore Yoshihito Noda del Partito Democratico aveva preso, e cioè quello di una progressiva uscita del Giappone dalla dipendenza nucleare entro il 2040. L'indirizzo di questo governo è non solo quello di riattivare i reattori considerati sicuri, alcuni sono già stati riattivati prima delle elezioni, ma anche di costruire nuove centrali. Ora, questa scelta non deve stupire, perché si tratta, come in ogni altro angolo del mondo, della strategia che la destra ha sempre avuto. In Giappone, come negli Stati Uniti, il partito di destra è legato in modo strettissimo all'industria, tanto da formare quello che si chiama il triangolo di ferro, governo, burocrazia, industria. La situazione si aggrava ulteriormente se si considera la pratica dell'amakudari, che letteralmente significa discesi dal paradiso, che permette agli alti funzionari statali di occupare, una volta terminato l'incarico pubblico, ruoli dirigenziali nelle imprese da essi stessi in precedenza regolate. Questa specie di diritto divino ad occupare posti che non sono in grado di gestire con le necessarie competenze, evidentemente, ha portato ad una rilassatezza che è emersa anche in occasione del disastro di Fukushima, tanto che molti alti funzionari sono stati costretti a dimettersi per gli scandali che sono scoppiati in quell'occasione. Ora, a noi il Giappone sembra lontano, ma, come detto più e più volte, le questioni ambientali non hanno confini e sapere che in Oriente nuove scorie si accumuleranno, certo, non può renderci felici. Tuttavia, occorre pur dare una giustificazione alle scelte di Abe, perché non possiamo pensare che non tenga conto, o perlomeno in nessun conto, il terrore che il nucleare ha scatenato nei suoi concittadini. L'economia giapponese, come quella delle altre nazioni sviluppate, è basata essenzialmente su combustibili fossili. Le nazioni che hanno fatto una scelta nucleare massiccia, la Francia per esempio, hanno difficoltà a uscire dal progetto per sostituirlo con fonti rinnovabili. E così la dipendenza dei nostri cugini francesi da fonti primarie fossili è addirittura più alta, maggiore della nostra, che pure abbiamo risorse che bastano appena per riscaldare la zuppa. Il Giappone è in condizioni simili, importa praticamente tutto quello che serve per fare energia, che deriva per oltre il 46% dal petrolio, per più del 21% dal carbone, 17% dal gas naturale, mentre un 10% scarso deriva dal nucleare e il 3% da energia idroelettrica. Questi dati, a dire la verità, sono del 2009, quindi sono precedenti allo tsunami. Se guardiamo il solo nucleare e passiamo all'energia elettrica, che ricordo sempre in un paese è circa il terzo del totale dell'energia che viene consumata, i reattori nipponici fruttano il 30% scarso dell'elettricità. Non è poco, soprattutto se le alternative sono solo l'acquisto di gas, carbone e petrolio dall'estero. E gli economisti hanno fatto due conti. La chiusura degli impianti nucleari implica una maggiore spesa di circa 500 miliardi di euro nei prossimi 20 anni, un conto che è troppo salato e che le casse di Tokyo non si possono semplicemente permettere. È chiaro che questa spesa aggiuntiva si rifletterà sui consumatori e quindi anche sulle imprese che sostengono l'economia locale. La minaccia di alcuni importanti gruppi industriali di abbandonare il paese se la questione energetica non venisse risolta ha portato il primo ministro Abe alla decisione di cui ho appena parlato.
I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. When I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.
God. gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel.
Questa era Aretha Franklin con Angel. Passiamo dal Giappone agli Stati Uniti. Che gli Stati Uniti abbiano fatto disastri anche nelle proprie terre è arcinoto. Una delle colpe che l'amministrazione di Washington ha cercato di tamponare pagando le popolazioni coinvolte è stata quella della contaminazione dei fiumi delle terre dove abitavano le popolazioni native, i Navajos, per l'estrazione da centinaia di miniere dell'uranio per costruire le bombe e far funzionare i loro 100 erotti reattori. Il Parlamento statunitense è stato costretto a varare una legge apposita nel 90 per risarcire le famiglie così duramente colpite. Per gli stessi motivi già visti per il Giappone, anche negli States la quota di energia fornita dal nucleare è importante, e ancora più importante appare tutto l'indotto che l'industria del nucleare si porta dietro, dall'estrazione del minerale dalle miniere fino ad una attività di stoccaggio che non ha nessun crisma di sicurezza, tanto che i mega investimenti nel deserto del Nevada non hanno portato da nessuna parte a causa delle sentenze delle varie corti di giustizia. Ma intanto l'uranio continua a servire, gli Stati Uniti ne importano dall'estero e ne estraggono anche dalle proprie riserve. Di una di queste, la stampa internazionale ha parlato nelle ultime settimane. È un giacimento nel Texas, si chiama Texas Uranium Belt e si estende per quasi 500 chilometri verso il sud di questo stato. Oltre che scavando miniere, L'ossido di uranio, che viene chiamato yellow cake, torta gialla perché assomiglia ad una polenta, viene estratto attraverso un sistema chiamato ISR, che significa In Situ Recovery, che funziona solo quando e dove le condizioni geologiche del sottosuolo lo permettono, come è appunto il caso del giacimento texano. Ora, se cercate in qualsiasi sito che si occupi di estrazione di uranio, questo metodo è descritto come il migliore possibile e addirittura come il più ecologico, perché evita il ricorso alle miniere. Consiste nel pompare acqua sotto pressione nel terreno per favorire la fuoriuscita dei minerali contenenti uranio. Il processo successivo della lavorazione fino ad ottenerne combustibile per i reattori qui a noi non interessa. I due vantaggi di questo sistema sono da un lato i costi ridotti e dall'altro i tempi brevi sia per avere i permessi che per avviare l'impresa. Se avete seguito questa trasmissione qualche volta, non avrete faticato a riconoscere in questa tecnica una trasposizione del fracking dall'estrazione del gas di scisto nel campo nucleare. Che il settore nucleare mondiale abbia un gran bisogno di combustibile è evidente se si considerano i dati. La produzione interna statunitense è scesa ad un decimo di quella che si aveva negli anni Ottanta. Negli ultimi 20 anni, grazie ad un accordo con la Russia, gli Stati Uniti hanno comprato 10.000 tonnellate ogni anno di uranio proveniente dallo smantellamento delle vecchie armi tattiche dell'Unione Sovietica. Ma questo, il 2013, è l'ultimo anno di questo accordo, che tra l'altro è costato 8 miliardi di dollari a Washington. Certo, c'è l'aumento dell'estrazione del Kazakistan, anche se fare affari con quel paese, che proprio democratico non è, non rappresenta il miglior biglietto da visita. Oppure il Canada e l'Australia, paesi questi dove il fracking uranifero è largamente diffuso. E non bisogna nemmeno sottovalutare quello che avviene altrove, per esempio in Cina, dove le centrali ci sono, ce ne sono in costruzione e ne sono programmate una quantità davvero spaventosa che porterà alla fine ad avere più di 100 reattori in quel paese. Insomma, la storia già raccontata altre volte per il petrolio si ripete anche per l'uranio, che non basta più. Ecco quindi l'urgenza da parte degli Stati Uniti di rivolgersi al fracking. La cosa più strana è che la dipendenza dell'industria americana dall'energia da nucleare in realtà è molto minore che altrove. Abbiamo visto che il Giappone produce per questa via il 30% della propria elettricità. Gli Stati Uniti non superano il 17%, è quasi la metà. È quindi evidente che qui giocano, forse più che altrove, un ruolo decisivo gli interessi delle grandi lobby dell'energia. E anche se il Texas non è propriamente uno stato ambientalista, le paure di fronte a questa avventura del fracking per l'uranio sono veramente tante, perché questo modo di procedere avviene a profondità molto minori del gas di scisto, qualche centinaio di metri, e così alcune famiglie residenti vicine all'impianto di Goliad hanno citato in giudizio l'UEC, che è l'Uranium Energy Corp, che è la più importante compagnia statunitense in questo settore. L'accusa è quella di aver contaminato una falda d'acqua con sostanze radioattive. Beh, la risposta dell'amministratore delegato di questa azienda, che si chiama Adnani, è piuttosto incredibile. E gli ha detto sostanzialmente che in realtà loro stanno facendo un piacere alla collettività, perché di fronte al rischio potenziale che i prodotti secondari dell'uranio intrappolati nelle rocce, no, vadano a finire dentro l'acqua, la loro azione pompa via l'acqua e poi la rimette con un carico di sostanze radioattive minore. Dunque, alla fine, l'acqua della falda è di sicuro radioattiva e l'inquinamento dell'acqua avviene in modo consapevole. Io credo sia noto che il Texas è stato una delle fonti di petrolio e gas negli anni passati. Dal 50 ai primi anni 80, le grandi multinazionali Union Carbide, Exxon, Chevron, Conoco, US Steel, eccetera, hanno estratto l'uranio nel sud dello Stato per venderlo all'apparato militare statunitense durante tutta la Guerra Fredda. Quello che hanno lasciato è stato un disastro: miniere a cielo aperto, scorie, bacini artificiali pieni di fanghi tossici e di acidi. Il Ministero dell'Energia di Washington ammette che gli impianti di lavorazione dell'uranio presenti sono delle vere e proprie bombe di contaminazione, perché piene di, aperte virgolette, contaminanti potenzialmente preoccupanti come cadmio, cobalto, fluoro, ferro, nichel, solfato e uranio, chiuse virgolette. Il Texas è anche famoso per l'allevamento di animali e gli allevatori sono molto preoccupati perché a Goliad l'uranio si trova alla stessa profondità della falda acquifera che fornisce acqua, in quantità sempre più scarsa, per gli animali e per gli uomini. Gli studi fatti dagli enti geologici fin dal 2009 mettono in guardia sull'attività di fracking, perché rimescolare le sostanze contenute nelle falde potrebbe rendere impossibile ogni azione di bonifica. E il discorso ovviamente è sempre lo stesso: il profitto e la produzione da un lato, l'ambiente e la salute dall'altro. L'estrazione di minerali fissili nel terreno del Texas si annuncia come un affare colossale, molto più redditizio di ogni altro finora realizzato in quella zona. Del resto, sostiene sempre la UEC, gli incidenti di Fukushima non hanno fermato proprio nulla, anzi, la costruzione di impianti nucleari è aumentata negli ultimi tempi, diversi anche negli Stati Uniti. Io mi permetto di far osservare che la stragrande maggioranza dei reattori nel mondo è ormai arrivata alla pensione e, se si vuole continuare a produrre energia elettrica senza avere un disastro al giorno, vanno sostituiti con una spesa enorme. La pretesa di dire che così avremo combustibile nostro e non dovremo importarlo non regge per niente. I reattori vengono infatti riforniti una volta all'anno e quindi il combustibile non ha bisogno di venire da molto vicino, ma dai paesi che lo estraggono in modo massiccio, come appunto dicevo prima, Kazakistan, Canada e Australia soprattutto. Inoltre, questo ce l'hanno detto un sacco di volte i nostri avversari in campagna referendaria, l'incidenza del combustibile sul costo del kilowattora prodotto attraverso il nucleare è decisamente basso e anche se triplicassero i prezzi di importazione, alla fine non avremo un sensibile aumento del costo totale. L'idea che una piccola impresa corsara giochi d'azzardo con le falde sotterranee che riforniscono l'acqua ad un'intera regione sembra pura follia. Non c'è altra fonte di acqua qui a parte delle acque sotterranee. Come si può fare una miniera all'interno di una falda di acqua potabile? Eppure sta succedendo. Nel dicembre 2012 l'UEC ha ottenuto l'ultimo permesso di cui aveva bisogno, una deroga per l'acquifero dall'Agenzia di tutela dell'ambiente degli Stati Uniti. Il fracking Goliad è già iniziato. L'UEC ha affittato più di 8.000 ettari nella zona e prevede di produrre uranio entro la fine di quest'anno. Ecco, di fronte alla lettura di questo documento mi viene in mente la frase di Snoopy: imparo sempre dai miei errori, per questo continuo a farne. Qui gli errori si continuano a fare, ma nessuno impara mai nulla. Maledizione. Su queste note di Sade io chiudo la trasmissione, perché non ci credo, finisce qui per questa sera. Vi ricordo che questa puntata andrà ancora in onda in replica sabato pomeriggio e sarà disponibile nel podcast del nostro sito radiocooperativa.org tra un paio di giorni. La prossima settimana analizzeremo un altro documento appena uscito, che è quello sulla qualità dell'aria nelle città italiane. E poi vi racconterò una favola meravigliosa che si è sviluppata negli ultimi decenni in Colombia. Vi lascio i programmi che seguono, tra poco le musiche di Megaphone fino alla mezzanotte e poi il notturno. Da Mario un affettuoso saluto, se volete ci sentiamo la prossima settimana sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì alle 20:20. Ciao a tutti.
Disappoint my future.